Grazie al professor Adam, anche perché le relazioni con un finale aperto sono sempre le più stimolanti delle successive, domande dell'uditorio. Abbiamo affidato il compito di chiudere la parte delle relazioni introduttive al segretario generale dell'Istituto Universitario Europeo, il ministro Pasquale Ferrara, che è un accademico ma è anche un diplomatico che anche lui servito presso la rappresentanza d'Italia a Bruxelles. Gli abbiamo affidato un compito difficile sia dal punto di vista dell'orario, con un uditorio evidentemente più affaticato e probabilmente anche leggermente affamato, ma anche un tema stimolante sul futuro della governance democratica dell'Unione Europea. Il ministro Ferrara ha certamente tutte le carte in regola per trattare questo tema, perché già nel lontano 2003 pubblicò un volume che si intitolava Non di solo euro, che già poneva un po' il quesito di come la governance europea dovesse in qualche modo farsi carico del problema della democrazia e quindi anche della partecipazione dei cittadini ad un sistema democratico europeo, in un'ottica che non si risolvesse soltanto alla questione pur fondamentale, oggi più fondamentale che mai, della governance della moneta unica. Tra l'altro sapete che uno dei temi, accanto ad altri che sono già stati evocati, è quello di sapere, nel caso di una riapertura di un cantiere istituzionale, fino a quando sia possibile conservare un trattato unitario per i 17 paesi che attualmente fanno parte dell'euro, o a quelli che pensano di aderirvi in un tempo ragionevolmente breve, quelli che in una brutta terminologia comunitaria si chiamano i pre-INS, e paesi che invece stanno maturando una riflessione molto critica sull'insieme della loro partecipazione all'Unione Europea in quanto tale. Evidentemente il riferimento al Regno Unito è abbastanza evidente. Cedo quindi la parola, il difficile compito di tenere avvinto l'uditorio, al ministro Ferrara.
Grazie. Io cercherò di essere sintetico al limite del telegrafico. E parlare per ultimo anche il vantaggio che quasi tutto è già stato autorevolmente trattato e quindi mi limiterei ad alcune considerazioni per fare una cosa in particolare, cioè contestualizzare il sistema politico europeo o l'embrione del sistema politico europeo che abbiamo oggi davanti. Contestualizzarlo significa non dimenticare che il nostro discorso si svolge in un contesto di crisi, cioè la crisi del debito dell'Eurozona, che ha arrestato una serie di cantieri. Pensiamo all'allargamento, cioè l'allargamento in questo momento nella migliore delle ipotesi è stato messo tra parentesi e nei riguardi di alcuni paesi credo sia stato virtualmente accantonato. Ed è abbastanza di moda parlare di crisi di legittimità dell'Unione Europea. Io vorrei introdurre un'altra dimensione, che è la crisi di credibilità. Perché? Perché per molti anni noi abbiamo assistito a un discorso sull'Unione Europea, ad esempio, come un caso di globalizzazione riuscita o di globalizzazione governata, no? La crisi che stiamo affrontando sembrerebbe smentire questa dimensione di successo. E per molti anni, è stato anche ricordato dall'onorevole Casini, abbiamo presentato l'Unione Europea in termini di legittimazione presso i cittadini come un caso riuscito di legittimazione via output, cioè attraverso i risultati. C'erano dei risultati nei vari settori per cui i cittadini potevano dirsi ben contenti e quindi c'era un grado di, in qualche modo, di identificazione nell'Unione Europea in quanto tale attraverso questi successi. E l'abbiamo detto anche per rintuzzare le critiche che venivano mosse all'Unione Europea in quanto organismo politico che non aveva una sufficiente legittimazione via input, cioè attraverso le libere scelte democratiche dei cittadini, fatta eccezione ovviamente per il Parlamento europeo. Dove siamo adesso? Se guardiamo i dati dell'Eurobarometro dell'autunno 2012, la fiducia nell'Unione Europea dal 2007 ad oggi è scesa dal 57% al 33%. le elezioni del Parlamento per i parlamentari europei che si sono svolte in Croazia recentemente sono leggermente al di sopra del 20%, ma a seconda di alcune stime sarebbero, il dato sarebbe anche inferiore. Ma non è in crisi solamente, diciamo, la dimensione democratica europea, la democrazia in quanto tale è sotto pressione in Europa. Infatti, se noi prendiamo il dato cumulativo e mettiamo insieme il livello di fiducia attribuito da cittadini alle istituzioni europee, a quelli dei governi nazionali e anche ai parlamenti nazionali, si è scesi da un punteggio complessivo di 141 punti a soli 81 punti, con una perdita, diciamo, di fiducia del 40%. E devo dire che tutto questo però ha anche una matrice. Per anni noi abbiamo assistito al gioco di alcuni governi nazionali che hanno regolarmente imputato alle istituzioni europee alcune scelte dolorose o alcuni processi che dovevano essere iniziati per rispettare impegni assunti. Questo poi ha portato anche a una situazione nella quale abbiamo assistito in molti paesi europei alla formazione di governi tecnici, la riproposizione di parametri da rispettare, il dominio transnazionale delle famose agenzie di rating, tanto che in alcuni paesi si è addirittura evocato la dimensione di una sospensione della democrazia. Ovviamente si tratta di una esagerazione. E soprattutto alla contrapposizione tra la tecnocrazia e la democrazia. Qual è la realtà? La realtà è che qualunque sistema rappresentativo si deve coniugare con delle costrizioni istituzionali. Cioè, la grande domanda oggi: i governi responsivi, cioè che rispondono alle opinioni pubbliche, sono sempre anche dei governi responsabili? E da questo punto di vista l'evocazione che è stata fatta dall'onorevole Casini, capisco in un altro contesto, della democrazia messianica, credo che sia abbastanza problematica. Capisco che si tratta di inserire un elemento di visione politica nel sistema, ma ha una qualche complessità. In alcuni paesi ci siamo trovati di fronte alla democrazia senza alternative, cioè i cittadini eleggevano i governi, ma in realtà le opzioni politiche, qualunque fosse il colore dei governi, erano molto limitate. Tutto questo ovviamente è stato imputato all'Unione Europea. E qual è la strada, se ammesso che ce ne sia una, per riconquistare, diciamo, la fiducia dei cittadini? Ovviamente aumentare le performance dell'Unione Europea. Io vorrei dire che nel momento in cui noi stiamo parlando di questo tema ci troviamo di fronte purtroppo a un bilancio alle prospettive finanziarie 2014-2020 che vedono per la prima volta nella storia dell'Unione una diminuzione del bilancio piuttosto che un incremento. Nell'anno europeo della cittadinanza stiamo assistendo delle fortissime tensioni sul sistema Schengen. Quindi con sospensioni più o meno parziali, più o meno prolungate, quindi con una diminuzione, diciamo, di diritti dei cittadini invece che con un loro aumento. E bisogna affrontare questo tema, a mio avviso, con alcuni strumenti che sono già disponibili in alcune istituzioni, in alcuni paesi. Nella direzione di aumentare quella che potremmo chiamare la competenza civica, no? Cioè far comprendere ai cittadini in un modo più preciso che accanto alla competenza tecnica dei governi esiste anche una loro competenza da sviluppare per quanto riguarda il sistema politico europeo, cioè come farlo funzionare al meglio, come poterlo influenzare nel modo migliore. All'Istituto Universitario Europeo è stato sviluppato un progetto che si chiama EUDO, che è in realtà l'acronimo di European Union Democracy Observatory, che ha creato uno strumento online, l'EU Profiler, cioè è uno strumento a cui è possibile accedere attraverso il web e rispondere a alcune domande, molto semplice se vogliamo. Il risultato finale dice qual è la formazione politica presente nel Parlamento europeo che meglio rappresenta le aspirazioni della persona che ha compilato il formulario. Poi ci siano delle sorprese, uno crede di essere più vicino al Partito Socialista Europeo, in realtà scopre che dalle domande che riceve è più vicino al Partito Popolare Europeo. È uno strumento, se vogliamo, semplice, ma ha funzionato abbastanza bene in occasione delle scorse elezioni europee, adesso in fase di affinamento e di rilancio, e può essere anche uno strumento che può avvicinare di più i giovani alla politica, alla dimensione squisitamente politica europea. L'altro punto è che bisogna incoraggiare la mobilità. Parliamo molto del programma Erasmus. Il programma Erasmus è ancora, purtroppo, per alcuni aspetti, anche di natura, diciamo, economica, un programma quindi possibilità economiche delle famiglie, un programma elitario, e nello stesso tempo abbiamo solamente il 2,5% della popolazione europea che nel 2011 risiede in un paese diverso dal proprio, in un altro Stato membro. Quindi c'è un problema di mobilità che poi ha a che vedere anche con la mobilità del lavoro e con la libertà di stabilimento. Ho trovato molto stimolante la prospettiva menzionata dall'onorevole Gualtieri sulla possibilità in qualche modo di politicizzare, no, le prossime elezioni per il Parlamento europeo. Sicuramente è uno di quelle riforme, diciamo, in qualche modo a costo zero, anche a costo politico zero, perché è una riforma dal basso, no? Più che dall'alto, come sono state quelle finora introdotte nell'Unione Europea. Bisognerebbe poi affrontare alcuni problemi tecnici. Ammesso che, come diceva il Ministro Grassi, i governi tengano poi in considerazione il risultato delle elezioni del Parlamento Europeo per nominare il Presidente della Commissione, il Presidente della Commissione deve poi gestire un collegio. I governi nazionali nominano i commissari, come sappiamo nella situazione attuale un commissario per paese membro. Cosa accade se la maggioranza dei governi che nominano i commissari è di colore diverso rispetto a quella che ha espresso la maggioranza del Parlamento europeo e quindi l'indicazione del Presidente della Commissione? È un tema da tenere presente, ma assolutamente credo che sia una strada da percorrere. Finisco dicendo che in realtà, come è stato anche detto dall'onorevole Gualtieri, bisogna agire su questa dimensione della politics, no? Perché questo? È l'unica strada percorribile in questo momento storico, perché se noi analizziamo le tre dimensioni fondamentali di un sistema politico, cioè la polity, la policy e la politics, la polity sono i confini del sistema politico, no? Abbiamo tentato di stabilire quali fossero i caratteri distintivi della governance europea con il progetto di trattato costituzionale, che sappiamo come è andato a finire, purtroppo. Tuttavia ci sono altre questioni che riguardano proprio la polity, cioè i confini dell'Europa, ovviamente l'allargamento, ma anche i confini interni dell'Europa. La Carta dei diritti fondamentali si applica certamente ai cittadini, ma ci sono alcune disposizioni che si applicano agli individui in quanto tali, cioè che tipo di rapporto ha l'Unione Europea in termini di inclusione o di esclusione rispetto a chi fisicamente vive e risiede nel territorio dell'Unione Europea. La policy, l'abbiamo già detto, c'è un problema di incisività in una situazione in cui si riduce il bilancio per le prossime prospettive finanziarie. Diventa abbastanza complicato, senza contare che gli Stati membri in molti settori, nonostante la codecisione, mantengono ancora una sorta di dominio riservato. Quindi l'unico spazio, diciamo, su cui si può agire è questo spazio della politics. Senza però nascondere che esistono delle problematiche anche all'interno dell'istituzione che rappresenta in effetti i cittadini europei, come il Parlamento europeo, perché il paradosso di Lisbona ci mette di fronte alla circostanza che da un lato sono aumentate le materie soggette alla codecisione, dall'altro però questo ha costretto anche il Parlamento europeo a una serie di convergenze su posizioni di compromesso che spesso hanno attirato dei gruppi parlamentari all'interno di logiche nazionali più che di logiche, diciamo, legate effettivamente al raggiungimento del risultato. Quindi anche io ovviamente non pretendo di dare alcun tipo di risposta ai quesiti che mi sono stati sottoposti, però credo che questa dimensione della politica intesa in questo senso sia quella che vale la pena di percorrere in questo momento, anche per dare una possibilità di partecipazione dei cittadini in un momento di crisi.